Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Almeno 28 morti in 24 ore. L'esercito israeliano continua a bombardare il sud del Libano e annuncia di aver esteso le operazioni di terra anche oltre la linea gialla, al confine tra i due paesi. L'obiettivo dichiarato è trasformare la zona in una nuova Gaza. Intanto l'Iran minaccia ritorsioni dopo l'attacco statunitense della scorsa notte. I raid sono un segnale degli Stati Uniti che hanno fretta di arrivare a una soluzione mentre le trattative proseguono con difficoltà. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata hanno continuato a suonare le sirene d'allarme nel sud del Libano e l'esercito israeliano ha dato nuovi avvisi di evacuazione per l'area. Gli attacchi delle ultime 24 ore hanno ucciso almeno 28 persone. Abbiamo ucciso più terroristi durante la tregua che durante la guerra del 2006, ha rivendicato in serata Netanyahu. Ieri il primo ministro israeliano aveva detto che Israele è di nuovo in guerra con Hezbollah e che gli attacchi saranno sempre più intensi. In Libano abbiamo raggiunto Elsa Brunet, cooperante dell'ONG Avsi.
Da ieri che la situazione a Beirut è diventata di nuovo molto molto tesa, con le parole di Netanyahu di un'escalation ancora nuova a cui hanno fatto eco anche dei sonic boom sentiti sulla città, quindi jet che riescono a rompere la barriera del suono, rumori che a differenza dei droni non si sentivano dal ceasefire del 17 aprile scorso. Soprattutto questo, ancora questa agitazione ancora più forte, visto che siamo all'alba dei prossimi giorni di festa di Eid al-Adha, quindi appunto una festività islamica in cui si conta, insomma, le famiglie stanno vicine, e che porta ancora più agitazione alle persone. Comunque questa ieri appena si sono sentite, già da questo weekend in realtà che si sentono e si vedono persone fuggire da Dahiye ancora e ancora di nuovo, che comunque denota una popolazione sempre sull'allerta, sempre costantemente con le valigie pronte, sempre spaventata e sempre pronta a fuggire.
In questo contesto l'esercito israeliano ha detto di aver iniziato da qualche giorno a operare via terra oltre la cosiddetta linea gialla, cioè la zona di frontiera fissata solo da Israele a sud del fiume Litani, che Tel Aviv ha detto di voler rendere una zona cuscinetto. Un'area però di fatto occupata da Israele sul modello di Gaza, con interi villaggi rasi al suolo. Ci spiega nel dettaglio che cos'è la linea gialla Mauro Pompili, giornalista esperto di Libano.
Tra Libano e Israele non esiste una vera e propria frontiera come la intendiamo noi, nel senso che esiste questa famosa linea blu, che è un confine demarcato dalle Nazioni Unite dopo la guerra del 48, una frontiera mai riconosciuta del tutto dai due paesi, dietro la quale si sono ritirati gli israeliani nel 2000, questi due mesi di guerra. Tutta questa zona del sud del Libano, piena al di là della linea blu, è stata devastata da bombardamenti di ogni tipo. Dopo la tregua che c'è stata fra Iran e USA, Israele non ha accettato assolutamente il cessate il fuoco, l'ha accettato nei fatti solo per Beirut Sud, perché Israele ha deciso che vorrebbe una cosiddetta fascia di sicurezza, che sarebbe questa linea gialla, che si estende molto al di là geograficamente della linea blu. È una zona dove Hezbollah e l'esercito israeliano combattono ferocemente. Non c'è una presenza consistente dell'esercito israeliano fra la linea blu e la linea gialla, e si tratta ancora di piccole penetrazioni, soprattutto in alcune area, che tendenzialmente l'esercito israeliano penetra nei villaggi che ha già bombardato, fa finire di saltare in aria o rado al suolo con i bulldozer gli edifici rimasti su, perché l'obiettivo è quello di rendere inabitabile per i libanesi quell'area fondamentalmente.
Intanto sono continuati gli attacchi anche nella striscia di Gaza e le espropriazioni in Cisgiordania. A Gaza l'esercito israeliano ha detto di aver ucciso Muhammad Odeh, considerato il nuovo leader dell'ala militare di Hamas, dopo due raid aerei in cui sono state uccise almeno altre due persone. Mentre in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme, l'amministrazione civile israeliana ha espropriato la tomba del profeta Samuele, luogo sacro per Islam, ebraismo e cristianesimo, con la giustificazione di una ristrutturazione. E tutto questo si inserisce nelle più ampie trattative tra Stati Uniti e Iran. I negoziati proseguono, il team diplomatico di Teheran oggi era in Qatar, paese mediatore. La notte scorsa però Washington ha bombardato, a sorpresa, un sito per il lancio dei missili e alcune imbarcazioni iraniane. E ora Teheran minaccia ritorsioni. Come possiamo interpretare questi raid? Sentiamo Michele Migone.
Gli ufficiali del comando centrale l'hanno definita un'azione difensiva cercando di ridimensionare la portata degli attacchi che la scorsa notte gli aerei statunitensi hanno lanciato contro dei siti missilistici e delle imbarcazioni iraniane nello stretto di Hormuz. Qualche ora dopo Teheran ha minacciato serie conseguenze se la tregua dovesse essere ancora violata. I due episodi confermano quanto sia fragile il cessate il fuoco e quanto siano difficili le trattative diplomatiche tra le parti. Nell'intricato contesto si inserisce anche la decisione di Benjamin Netanyahu di iniziare operazioni di terra nel sud del Libano per eliminare le postazioni di droni degli Hezbollah, un fattore che non può che complicare le cose, che comunque si muovono anche se rimane poco chiaro verso quale direzione. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro i siti missilistici iraniani, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. Le discussioni ruotano attorno alla formulazione precisa del testo iniziale, quindi ci vorranno alcuni giorni, ha concluso. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf invece è rientrato nel pomeriggio a Teheran da Doha dopo i colloqui con i funzionari del Qatar, li ha definiti positivi. Donald Trump terrà domani una riunione del suo governo a Camp David. All'ordine del giorno l'Iran e la situazione economica. La scelta del luogo lontano dalla Casa Bianca ha fatto sorgere interrogativi tra i cronisti che seguono il presidente. Se si guarda le dichiarazioni pubbliche delle due parti sui punti di merito più importanti, un'intesa sembra lontana. Gli iraniani non sembrano voler cedere veramente sia su Hormuz sia sul nucleare e da parte sua pubblicamente Trump sembra dare per scontato, in particolare sul nucleare, soluzioni che il regime iraniano farebbe molta fatica ad accettare. Nelle trattative il presidente USA rimane in una posizione di debolezza. I raid di questa notte ci ricordano che la guerra non è finita.
Anche oggi sono tre i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia in tre diversi incidenti. Giacomo Pucci, 30 anni, è morto stamattina in un'azienda di prodotti farmaceutici in provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato schiacciato da una pressa e a nulla sono serviti soccorsi. Domani FIM, FIOM e UILM provinciali hanno proclamato un'ora di sciopero a fine turno. 31 anni aveva Francesco Cannone, morto in una ditta di logistica nel Catanese, schiacciato dal muletto che stava guidando. Aveva moglie e due figli. E allo stesso modo è morto un operaio di 47 anni che lavorava in una ditta di macchinari industriali in provincia di Reggio Emilia. 9 morti in 2 giorni. È stato un inizio di settimana drammatico per le vittime sul lavoro. Secondo la pagina indipendente Morti di Lavoro, che registra ogni giorno le vittime, ieri erano state 6.439 da inizio anno, 31 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il giorno dell'Assemblea Nazionale di Confindustria, nella relazione del presidente Orsini e nell'intervento che ne è seguito della presidente del Consiglio Meloni, sono stati tanti i punti di convergenza. A partire dalle critiche alla burocrazia, quella italiana e quella europea, soprattutto sulle norme ambientali. Entrambi hanno criticato la rigidità della transizione e chiesto l'abrogazione degli ETS, la tassa sulle emissioni inquinanti. Sempre per entrambi la prospettiva è il nucleare, la cui legge delega ha iniziato il suo iter alla Camera. Gli industriali hanno chiesto il mantenimento di una serie di sussidi per investimenti ed assunzioni, trovando il favore della Presidente del Consiglio. Sentiamo Massimo Alberti.
All'Assemblea Nazionale di Confindustria va in scena la rappresentazione di una classe imprenditoriale senza idee che si autoassolve per i problemi strutturali di sistema e di un governo che per interesse e convinzione è sulla stessa linea. Che si vivano tempi complessi, siamo tutti d'accordo. Sulle ragioni delle fragilità e dei ritardi, Orsini e Meloni non hanno dubbi, le troppe regole europee, a partire da quelle ambientali, e l'eccesso di leggi che non consentono quella libertà di impresa che a loro visione farebbe volare l'Italia. Peccato che mentre si rivendica libertà di agire, dall'altra si invocano i sussidi dello Stato per sostenere gli investimenti, come se quasi 60 miliardi che le imprese sotto varie forme ricevono ogni anno non bastassero. Per fare cosa, se poi si contesta la transizione necessaria, quella verde, su cui le imprese continuano a non investire, abituate a competere di basso costo del lavoro? Orsini ammette il problema dei bassi salari, ma dice non possiamo farcela da soli, scordando l'unico dato dove l'Italia intesta le statistiche europee, i profitti. Chiede 20 miliardi per scuola, crescita, sanità, ma non dice dove prenderli in un sistema fiscale sbilanciato e iniquo che premia i redditi proprio dei suoi associati. Sull'energia la ricetta, la neutralità tecnologica, rinnovabili sì, seppur in contraddizione nella battaglia contro le tasse sulle emissioni inquinanti, che l'energia pulita dovrebbero finanziare, ma soprattutto l'irrealistica panacea del nucleare. La Presidente del Consiglio lo ha secondato praticamente su tutto, cercando sponda sociale e politica in un momento complicato, ma che ha anche comunanza di visione, messa a terra nei 4 anni di governo. I risultati si vedono, Italia in fondo a praticamente tutti gli indicatori socio-economici europei, tranne appunto i profitti delle imprese, che applaudono.
Il giorno dopo le amministrative, a tenere banco nei commenti di oggi è la bruciante sconfitta di Venezia, più prevista quella di Reggio Calabria. Sui 18 comuni capoluogo, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 a formazioni centriste e civiche, mentre 6 andranno al ballottaggio. È andato generalmente bene il Partito Democratico, meno gli alleati, soprattutto il Movimento 5 Stelle. La strada dell'alleanza non ha alternative verso le politiche del prossimo anno, ma la costruzione della coalizione è il tema cruciale dei prossimi mesi. Il politologo Salvatore Vassallo dell'Istituto Cattaneo di Bologna, ospite oggi a Tutto Scorre.
Il PD vince sempre alle amministrative, nel senso che come lista di partito va sempre meglio di quasi tutte le altre, perché ha un elettorato stabile, abbastanza identificato con il simbolo, una rete di amministratori che è presente in maniera omogenea su tutto il territorio. E questo è un primo dato. Il secondo, è vero che il centro-sinistra, inteso come campo largo, ha oggi più problemi di eterogeneità del centrodestra, ma lo sappiamo dalle elezioni del 2022, quando si sono presentati uno contro l'altro. Nel centro-sinistra c'è, che già era un poco complicato, si era visto nel 2006 ad esempio, è ancora più complicato l'esistenza di un ulteriore elemento che è venuto fuori negli anni 2008, 2018, i 5 Stelle. Quindi che ci sia questo qualche problema lo sa, e lo sa anche Elly Schlein, che ha molto faticato per costruire comunque una forma di intesa. Verso le elezioni saranno ancora più rilevanti, quando si dovrà dire per esempio quali sono le posizioni del futuro governo sulla politica estera, per esempio.
E oggi è arrivato a Roma per una visita di 2 giorni il premier spagnolo Pedro Sánchez. Domani ha in agenda un incontro col Papa, mentre non incontrerà Giorgia Meloni. La visita di Sánchez arriva in un momento di grande crisi per il governo spagnolo, legata alle vicende giudiziarie dell'ex premier Zapatero. Sentiamo il servizio.
Sánchez è a Roma per incontrare il Papa e preparare la visita di Leone XIV in Spagna prevista per i primi di giugno. Niente incontro invece con Meloni perché la relazione tra i due è ai minimi. La Spagna ha candidato il ministro dell'agricoltura Planas alla guida della FAO, facendo infuriare Meloni, che era sicura di far eleggere l'esponente del PD Maurizio Martina, scelto in un accordo bipartisan con i Dem. Ma gli applausi con cui Sánchez è stato accolto nella sede della FAO fanno capire chi è il vero favorito. Ma per Sánchez le buone notizie finiscono qui. In Spagna deve affrontare una crisi senza precedenti, le indagini sull'ex premier socialista Zapatero. indagato per riciclaggio di denaro sporco nell'ambito del salvataggio di un'aerolinea durante la pandemia. Zapatero sarebbe stato al vertice di una rete di affari poco chiari con il Venezuela. L'ex premier ha negato ogni accusa, ma le ripercussioni dell'indagine hanno scosso il governo spagnolo e soprattutto Sanchez, di cui Zapatero è uno dei grandi sostenitori. I socialisti non parlano apertamente di persecuzione, ma certo sono in molti a chiedersi perché da quando Sanchez è stato rieletto la macchina giudiziaria contro di lui non si è fermata, anche se la maggior parte di queste indagini vanno avanti da oltre 2 anni senza nessuna prova chiara. Per ora Sanchez è pronto a resistere, ma tra i suoi alleati sono sempre di più le voci che chiedono elezioni anticipate. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
E in chiusura, il console generale d'Italia Bengasi è in attesa di poter visitare i 2 attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia, Domenico Centrone e Dina Alberizia, arrestati 2 giorni fa dalle milizie del generale Haftar. I 2 facevano parte di un ristretto gruppo inviato a negoziare un passaggio sicuro verso Gaza. Il resto del convoglio, rimasto qualche chilometro indietro, è stato invece rispedito a Tripoli, da dove domattina i circa 300 attivisti saranno rimpatriati. Tra loro ci sono anche 7 italiani che atterreranno alle 9:30 a Fiumicino. In serata della flottiglia ha parlato anche il Papa, dicendo che bisogna aiutare Gaza, e il tema oggi era anche alla Camera. Il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, unico parlamentare a bordo della missione umanitaria, ha chiesto a Meloni di riferire sulla gestione del sequestro e sulla detenzione degli attivisti. La Procura di Roma intanto è al lavoro sulle intercettazioni della flottiglia e a breve potrebbero arrivare anche le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Potrebbe esserci anche il nome del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.